Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Dalle nostre parti, quando si vuole bene ad una persona, ma bene veramente, la si chiama zio, don.
Quando gli vuoi bene in maniera particolare, gli porti un rispetto enorme, padrino. In siciliano, parretto.
A noi è capitato di volere molto bene ad una persona, e anche se non era un parente, per noi era lo zio Pino.
Zio Pino era una persona normale, non era né alto né basso, né bello né brutto, aveva le orecchie a sventola, le mani enormi, però aveva un sorriso. Ma un sorriso!
Rideva sempre, sempre! Anche quando non c'era niente da ridere, lui rideva. Tant'è che noi glielo dicevamo: zio Pino, ma che minchia ci ridi? Ma lui...
Zio Pino non beveva, non fumava, non bestemmiava, non diceva le parolacce. Però aveva un difetto enorme. Amava troppo. Zio Pino era un professionista dell'amore.
Non aveva mogli, ma amava quelle degli altri.
Non aveva figli, ma tutti sapevano che ce n'erano un sacco sparsi per la città.
Insomma, zio Pino era malato d'amore e col tempo si era aggravato. Più amava e più voleva amare.
Da questo punto di vista era diventato inaffidabile.
Ma la cosa incredibile è che più era inaffidabile, più veniva amato da tutti.
Da tutti. Pensate che addirittura i mariti andavano da zio Pino e gli dicevano: io devo partire, a casa mia non c'è nessuno, potrebbe venire ad amare un poco mia moglie. E lui entrava con la scusa della moglie e piano piano, sorridendo, amava tutta la famiglia.
Noi glielo dicevamo: zio Pino, si dia una calmata con tutto quest'amore, perché sennò a lei finisce male. Ma lui niente, era cocciuto.
Zio Pino era un amatore cronico.
Era amante dell'amore.
Amava amare.
Era un amante amatore innamorato dell'amore.
Zio Pino, quando noi gli dicevamo di amare meno, lui ci rispondeva: Picciotti, ma ci sono così tanti tipi di amore al mondo che non sapendo quale scegliere li ho presi tutti. L'amore per i padri, per le madri, per i figli, per i fratelli, per le sorelle, per se stessi.
L'amore per se stessi, Picciotti, il peggiore di tutti.
Ah, sì.
Non c'è peggio di un uomo che ama se stesso.
C'era un amico mio,
fatto vero,
che stava tutto il santo giorno davanti allo specchio. Si guardava e si diceva: ma quanto sono bello, ma quanto sono bravo. Che io gliel'ho detto: Silvio, tu così t'ammali.
Zio Pino, invece, come si suol dire dalle nostre parti, era di tutt'altra pasta. Zio Pino era amante, ma amato da tutti.
E ce ne siamo resi conto al suo funerale.
Minchia quanta gente.
Minchia funerale.
Minchia pianti.
Meraviglioso.
Eccezionale. Funerale bellissimo. A parte qualcuno che era lì solo per il piacere di farsi vedere.
No. Allora, devi essere sincero, se no non capisco. C'era un sacco di gente perché zio Pino era amato da tutti.
Per carità, pure per quello, ma secondo me c'era un sacco di gente anche per il modo come zio Pino se n'è andato. Perché quando una persona muore di vecchiaia, piano piano ci si abitua all'idea, si elabora il famoso lutto. Quando uno muore per una malattia, anche lì purtroppo, piano piano ci si abitua all'idea. Ma quando uno muore, come è morto zio Pino, non ti dai pace.
Sta rientrando a casa zio Pino. È già davanti al suo portone. Pensate, addirittura ha infilato la chiave nel portone.
Un tizio, a volto scoperto e con una pistola, si avvicina e dice: padre, questa è una rapina.
Zio Pino sorride, lo ama e risponde: me l'aspettavo. E si gira di nuovo verso il portone.
Il tizio con la pistola, signori, punta alla nuca e preme il grilletto.
Il grilletto provoca la combustione. Il grilletto provoca la combustione. Il grilletto provoca la combustione delle polveri e generano il gas e consentono al proiettile di fuoriuscire.
Il proiettile si muove nello spazio secondo una linea parabolica. Il proiettile si muove nello spazio secondo una linea parabolica. che comincia dalla bocca della pistola e termina al suolo, ma dopo centinaia, centinaia, centinaia e centinaia di metri. Ma se tu hai il culo di trovarti nel mezzo...
A quel punto padre Pino Puglisi cade a terra. In un attimo la notizia fa il giro di Brancaccio.
Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle, tutti accorrono increduli.
Non era mai successo. Un prete morto perché predicando l'amore stava disturbando la mafia.
Ma pure lui, sapendo che aveva tutta questa passione per l'amore, se ne andava in giro a nuca scoperta.
E dire che noi gliel'avevamo detto. Zio Pino, con tutto questo amore si dia una calmata, altrimenti a lei finisce male. Ma lui era cocciuto.
Molti dicono che lui sia morto e che noi dobbiamo elaborare il famoso lutto. Ma noi che lo conoscevamo bene sappiamo che non si tratta di morte, ma di parto.
Sì, di parto, perché si può nascere in tanti modi. C'è un parto cesareo, quello naturale. C'è un parto in acqua e poi c'è un parto per uccisione.
E noi che in vita non avevamo mai capito fino in fondo che cosa provasse zio Pino quando amava, adesso ci ritroviamo contagiati ad amare persino quel tizio con la pistola che poveretto, senza saperlo, lo ha fatto nascere, perché c'è un parto cesareo.
Quello naturale.
Poi c'è quello in acqua.
E poi ce n'è uno per uccisione.
C'è un parto cesareo
in acqua
naturale
per uccisione.
Benvenuti da Arnaldo Casale a questo nuovo appuntamento di Adesso in Onda. Abbiamo iniziato con un monologo di Ficarra e Picone, li avete riconosciuti, dedicato a Don Pino Puglisi. Don Pino Puglisi, che è proprio un po' il tema della puntata di oggi. Don Pino Puglisi, sacerdote ucciso dalla mafia nel 1993, e oggi ne parliamo di Don Puglisi, ma non solo di Don Puglisi, parliamo di Brancaccio, parliamo della Sicilia, della mafia, con uno dei più stretti collaboratori di Don Pino Puglisi, che è Pino Martinez.
Sì, buongiorno, sono Pino Martinez.
Pino è venuto a Terni per partecipare all'incontro organizzato dalla diocesi nell'ambito della rassegna dedicata ai preti, che si chiama Vite Straordinarie. Abbiamo proiettato appunto Alla luce del sole, il film di Roberto Faenza, dedicato proprio alla figura di Pino Puglisi, ed è di questo, insomma, che sarà un po' anche il punto di partenza oggi per questo discorso.
Sì, no, mi è piaciuto vedere l'attenzione che i ragazzi hanno avuto nei confronti di questo film, sicuramente toccante, commovente, che descrive la figura di padre Puglisi.
Pino Martinez è stato fondatore del comitato intercondominiale, no?
Sì. Insieme ad altre due persone del territorio di Brancaccio, del quartiere di Brancaccio, io quando sono andato a vivere là mi sono reso conto che c'era un ambiente assolutamente invivibile, c'erano i liquami addirittura per strada, ed era chiaro che bisognava fare qualcosa.
Ti volevo chiedere, proprio partendo dal nome, no? Perché io sono stato molto colpito ovviamente del comitato intercondominiale, si parla anche nel film di Roberto Faenza, appunto Alla luce del sole, e io quando ho visto per la prima volta il film, Pino, mi ha colpito subito questo nome, no? Comitato intercondominiale, perché di solito le associazioni che lottano contro la mafia hanno nomi, diciamo, molto evocativi, come Libera, no?
Sì.
Quindi il comitato intercondominiale pensa quasi a una cosa fantoziana, no? Perché il condominio e non c'è niente, no, di più prosaico.
Secondo me questo nome, quando io lo pensai insieme agli amici miei, pensavo proprio che doveva far comprendere a tutti la partecipazione attiva di tutti i cittadini, perché intercondominiale penso che sia chiaro che faccia capire, comprendere che si tratta di condomini che si mettono insieme, tra condomini, tra condomini. E quindi nasce...
Appunto, di solito abbiamo un'idea del condominio, sì, molto prosaica, molto come una cosa quasi inutile, una rottura di scatole, le riunioni.
No, è come una realtà isolata. Ecco. Noi abbiamo voluto che invece diventasse, va bene, una penisola invece di un'isola, il condominio. Infatti io ero un amministratore condominiale, parlandone con questi miei amici che erano pure capiscala, amministratori condominiali pure loro, proposi di mettere insieme le nostre forze e parlarne nelle assemblee condominiali per cercare di capire quali erano i bisogni del territorio e portarli insieme all'attenzione delle istituzioni locali. E questa è stata la nostra idea.
Appunto una struttura come il condominio, appunto, che di solito vediamo sempre in modo, ripeto, come soltanto una cosa burocratica. Voi ne avete fatto invece un mattone di impegno civile che parte proprio dalla base, no? dal quotidiano, quindi non affermazioni di principi astratti antimafia, ma la lotta alla mafia nel lavoro quotidiano.
È diventata, diciamo, un impegno di lotta alla mafia, perché è chiaro che in Sicilia prima o poi tu devi fare i conti con la mafia se davvero vuoi cercare di risolvere i problemi importanti del territorio, perché ogni cosa, ogni bisogno del territorio è condizionato dalla mafia, dal potere politico mafioso, specialmente lì a Brancaccio, in tutti i territori degradati di Palermo e della Sicilia. Questo in un secondo momento insomma si è trasformato in questo modo, ma all'inizio il nostro obiettivo era quello di cercare di risolvere i problemi. Nel territorio mancava, quindi c'era il problema dei liquami, come ti dicevo, per strada, e abbiamo cercato di affrontare questo primo problema, che è andato bene, ma soltanto perché noi altri siamo arrivati al punto di dover presentare un esposto alla Procura della Repubblica nei confronti dell'assessorato ai servizi a rete, il cui assessore era Vincenzo Inserillo. Vincenzo Inserillo era un uomo nelle mani dei Graviano. Purtroppo a Palermo si corrono questi rischi di avere a che fare con personaggi politici, imprenditori, che sono nelle mani dei mafiosi.
Ecco, perché Brancaccio, per chi non lo sapesse, insomma, probabilmente lo sapranno gran parte dei nostri ascoltatori, è un quartiere di Palermo i cui boss, appunto, erano i fratelli Graviano, che adesso se ne parla molto, appunto, sono molto, diciamo, di attualità, perché stanno al centro del processo dell'Utri, le testimonianze di Graviano e di Spatuzza, che era proprio uno degli assassini.
Sì, agli ordini dei Graviano, esatto.
Il comitato intercondominiale quando nasce?
Il comitato intercondominiale è preesistente a Padre Puglisi, quindi nasce alla fine dell'89.
Fine dell'89, mentre Padre Puglisi arriva a Brancaccio
settembre, se non ricordo male, settembre 90. Quindi quando noi portiamo avanti questa battaglia per la fognatura e riusciamo, come dire, a risolvere il problema, ma grazie a questo esposto presentato nei confronti della Procura della Repubblica di Palermo, insomma, è chiaro che noi altri da quel momento cominciamo a non essere graditi alla politica collusa con la mafia e i mafiosi. Ma indipendentemente da questo, noi ci rendiamo conto che possiamo fare veramente qualcosa per il territorio, per Brancaccio, perché c'erano altre esigenze. Brancaccio mancava delle strutture più elementari, come una scuola media, come dei centri sociali, spazi verdi attrezzati per i bambini ed altre cose. E allora sentivamo la necessità di dover unire un po' le forze del territorio. Sapevamo benissimo che da solo non potevamo fare nulla, no? E questo credo che deve essere chiaro a tutti: da soli non si va da nessuna parte.
Quindi anche questo impegno forte, che poi ha portato anche alla morte di Don Pino Puglisi, è nato dall'incontro tra un gruppo di laici, no? Un gruppo di cittadini che si impegnavano per il loro territorio, che era il comitato intercondominiale, e un parroco che ha deciso di comportarsi in modo un po' diverso da quello che di solito faceva il parroco in Sicilia, no?
Ma infatti,
come si è distinto questo, ve lo chiedo, questo incontro con il parroco, con il nuovo parroco?
Allora, prima c'è da dire che quando noi altri abbiamo deciso di incontrare le forze sane del territorio, la prima forza sana, insomma, presente nel territorio è la Chiesa, che ti viene in mente, anche perché la Chiesa ha radici abbastanza profonde nel territorio, specialmente siciliano, calabrese, in questi territori soprattutto a rischio mafioso. E siamo andati da lui, era un pomeriggio, aveva finito la messa delle 6, abbiamo parlato con lui, ci siamo presentati. Piacere Pino Martinez, Pino Guida, Mario Romano, piacere Padre Puglisi, e abbiamo prospettato questa nostra richiesta, questo nostro auspicio di poter collaborare con lui. Padre Puglisi non ci disse subito di sì, voleva capire, padre Puglisi, chi fossimo noi. È chiaro, potevamo essere personaggi vicino alla mafia, lui doveva capirlo questo, potevamo essere personaggi vicini agli ambienti politici che lo volevano, come dire, usare, strumentalizzare, e lui non voleva essere usato dalla politica. E dopo qualche giorno invece ci disse di sì. Da quel momento è stato sempre vicino a noi, fino a quel 15 settembre 1993, quindi partecipava a tutti gli incontri con noi, con i sindaci, con gli assessori, se gli chiedevamo di mettere a disposizione la parrocchia per poter fare degli incontri, lui lo faceva, e addirittura diventava un protagonista di quegli incontri con noi, nel sostenerci. Volevamo fare le raccolte di firme, che così come abbiamo fatto del resto per realizzare il distretto sociosanitario a Brancaccio, per la realizzazione di altre strutture a Brancaccio, abbiamo fatto la raccolta di firme, e lui ci ha messo a disposizione appunto il tavolino davanti alla chiesa e invitava durante le omelie le persone a firmare. Ecco, questo era padre Puglisi. Padre Puglisi non era un prete che preferiva restare chiuso dentro la parrocchia. Padre Puglisi, così come in effetti poi si vede nel film di Faenza, anche se il film di Faenza non deve essere pensato come un film che racconta totalmente la verità su padre Puglisi, ma comunque prende molti spunti dalla realtà.
Ecco, a questo proposito ti volevo chiedere, perché prima io personalmente ho conosciuto la figura di padre Puglisi invece con un altro film che è stato fatto qualche anno prima, che si chiamava Brancaccio, in una fiction televisiva con Ugo Di Ghiero.
Sì, ecco. Ugo Di Ghiero. No, io sono rimasto molto molto deluso da quel film, ma infatti non lo ricorda nessuno quel film. Invece il film, questo film di Faenza,
sei rimasto deluso perché non riflette,
ma non nella maniera più assoluta,
è stato romanzato,
un significato, poi assume un significato completamente diverso da quello che era la figura di padre Puglisi. Certo, come ti dicevo, il film di Faenza, la figura di padre Puglisi non è quella, come dire, massiccia di Zingaretti, va bene, nella maniera più assoluta. La figura di padre Puglisi è una figura mingherlina, molto mite, insomma, che può entrare un po' in contrasto, però Zingaretti è un bravo attore,
se l'è cavata.
Diciamo che se l'è cavata nell'interpretare questa figura di padre Puglisi, che certamente ha contribuito, questo film certamente ha contribuito a far conoscere enormemente padre Puglisi in tutta Italia e credo anche fuori dall'Italia.
Senti, tu hai partecipato attivamente alla lavorazione del film, ovviamente essendo uno dei più stretti collaboratori, no?
Sì, io sono stato chiamato da Faenza insieme agli altri amici miei, insieme a Gregori, a Suor Carolina, Mario Romano, Pino Guida. Siamo stati chiamati quando Faenza pensò di fare questo film, e io diciamo che sono stato più volte invitato da Faenza ad assistere appunto alle parti del film che venivano registrate. Diciamo che un rammarico tra virgolette che mi rimane è che lui abbia dato un po' meno poco spazio al comitato intercondominiale. Forse sono un po' egoista nel dire questo, ma lo dico non per me stesso, perché io non voglio assolutamente che si parli di Pino Martinez o di Mario Romano o di Pino Guida. Io voglio che si parli del comitato intercondominiale. Il comitato intercondominiale come gruppo di cittadini che hanno lavorato nel territorio con un sostegno forte avuto dal prete.
Una cosa importante da
questo
punto di
vista. Questa per me è una cosa veramente importante. I cittadini che diventano gli artefici del proprio destino, del cambiamento delle coscienze del territorio, che diventano gli artefici di una lotta che può sembrare impossibile e che invece è possibile. Di cambiare le coscienze intrise di mafia, di cultura mafiosa.
Per esempio, un cambiamento importante da questo punto di vista che vorrei che sottolineassimo nel film, a un certo punto, che ovviamente concentra l'attenzione sulla figura di Don Puglisi, prima che Don Puglisi viene ucciso gli viene data fuoco alla porta della chiesa, mentre nella realtà ci dici come sono andate le cose?
No, no, vabbè, comunque queste
questa
sono
è una cosa importante.
Sì, no, lo so.
No, no, esigenze di Copione.
Sono
ovviamente.
Esigenze di Copione, ovviamente. Che,
però vorrei che ci raccontassi questo episodio, che invece è molto importante anche per capire quello che è successo in quel
in
quel
realtà
periodo.
Le cose sono andate un po' diverse. Le esigenze di Faenza, del regista Faenza, sono state un po' diverse. Però in realtà non è stata la porta della chiesa ad essere bruciata, ma sono state le porte di casa di tre componenti del comitato intercondominiale, quindi la porta di casa mia, di Mario Romano e Pino Guida, che sono state date a fuoco il 29 giugno del 1993, nella notte tra l'una e le due. E chi sono stati? Fatemi questa domanda, ascoltatori, chi sono stati? E io vi rispondo subito. Sono stati Grigoli, Spatuzza e gli altri. E questi chi sono? Sono gli stessi che hanno ammazzato padre Puglisi, quindi gli esecutori materiali dell'omicidio di padre Puglisi. Chi sono stati a dare l'ordine di bruciare le porte di casa a noi? I fratelli Graviano, i boss di Brancaccio. Sono gli stessi che hanno dato l'ordine a Grigoli, Spatuzza, Nino Mangano e gli altri di uccidere padre Puglisi. Quindi capite che c'è un collegamento stretto tra la morte di padre Puglisi e gli atti intimidatori nei nostri confronti. Io durante la notte ricevevo pure dopo la morte, dopo gli atti intimidatori subiti da noi, ricevevo pure delle telefonate minacciose da parte della mafia. Ho dovuto chiudere il telefono perché è chiaro che era diventata una situazione molto che non si poteva più sostenere.
Ecco, a quel punto anche Don Pino come ha reagito dopo queste minacce che tu hai ricevuto?
Allora, Don Pino, guarda, dopo queste minacce che non dire che io ho ricevuto, che abbiamo ricevuto io e i miei amici Mario Romano e Pino Guida, padre Puglisi immediatamente dopo, la domenica successiva, dopo la morte, dopo quest'atto intimidatorio, fece un'omelia davvero molto forte. Si rivolse direttamente ai mafiosi, ai Graviano, dice: voi vi nascondete nel buio. Chi si comporta in questo modo è simile alle bestie. Perché agite in questo modo? Ma non vi rendete conto che noi stiamo agendo per il bene anche dei vostri figli, per dare un avvenire migliore ai vostri figli? Non possiamo continuare a vivere in un quartiere in questa situazione, dove mancano la scuola media, dove mancano i centri sociali, dove mancano gli spazi verdi dove fare giocare i nostri e i vostri figli. È per questo che stiamo lottando. Ecco, questo è stato il tono. E mentre parlava in questo modo, che a volte era mite e a volte diventava quasi, come dire, molto duro, io ricordo benissimo quelle orecchie che diventavano rosse, va bene? E usò questi termini così pesanti come a dire: state attenti a quello che fate, perché se dovesse succedere qualche cosa a queste persone è chiaro che dovete fare i conti con me. Non disse queste parole, lo fece capire.
A te cosa disse invece dopo che tu avevi ricevuto questa minaccia così?
Lui disse durante quell'omeria anche un'altra cosa importante. Ora voi, dice, siete dei cristiani, siete, e voi dovete dimostrare di essere cristiani andando a trovare queste persone a casa loro, dando loro la vostra solidarietà. Questo è il compito di ciascun cristiano, e per primo sarò io ad andare a casa loro a dare la mia testimonianza. Infatti lui venne a trovarmi a casa mia, parlammo, quella sera si fece tardi, e io gli feci capire che c'era una situazione che stava diventando molto difficile, perché era ovvio che c'erano alcune famiglie che cominciavano a tirarsi indietro, ma non possiamo comunque colpabilizzare queste famiglie, perché è chiaro che rischiavano la vita. E io dissi a padre Puglisi: c'è il rischio che l'attività del comitato intercondominiale stia per finire. Padre Puglisi disse: no, no Pino, il comitato non può finire. Quindi sentivo il dovere di continuare in quell'impegno insieme agli amici, un impegno che è continuato. Però c'è anche da dire un'altra cosa, che io con padre Puglisi, io a padre Puglisi dissi pure io sono felice delle, di questa lotta, di questo impegno che sto portando avanti con lei, perché so che noi stiamo facendo del bene e anche se mi ammazzano non me ne frega niente. Cioè io non lo so in quel momento che cosa mi succedeva, credo che non sia nemmeno responsabile per un padre di famiglia dire queste cose, però le ho dette, ma le ho dette davvero convinto. Ma padre Puglisi mi rispose: Pino, tu hai moglie e figli e quindi da questo momento devi cercare di stare più calmo. Io non ho moglie e figli, insomma, mi fece capire, mi lanciò un messaggio che capì dopo. E infatti lui, io mi ricordo che facevamo le riunioni in chiesa che duravano fino a tarda notte, molto spesso restavamo insieme in macchina a parlare mezz'ora, tre quarti d'ora. Negli ultimi tempi quando lui mi lasciava davanti casa aspettava che io prima entrassi nel portone, quando io di solito quando scendevo dalla macchina lo salutavo e lui se ne andava e mi diceva: Pino, entra, entra. Ma, dicevo, ma non se ne va, vada, può andare padre. No, entra, entra, voleva vedere che io entravo. Quindi già qualcosa, così come l'avevo capito io, qualcosa si stava preparando, qualcosa l'aveva capito pure lui che stava per succedere. Ed è poi successo.
Due mesi dopo lui è stato ucciso in pieno giorno, giusto?
No, in pieno giorno, è stato la sera verso le 20:30.
Le 20:30. Quindi il film da questo punto di vista ha un po'...
No, no, vabbè un po', ma è chiaro che i film non sono mai perfettamente fedeli.
Da Spatuzza e
Grigoli.
E Grigoli.
Allora,
Spatuzza che è il celebre adesso, no?
Sì,
di cui si sta parlando molto perché ha reso questa testimonianza in cui si parla anche dei rapporti con la mafia di Dell'Utri. Grigoli invece è quello che aveva dichiarato un pentimento e quindi addirittura doveva fare una specie di conversione in diretta televisiva, sì, poi sì. Sfumata anche...
Anche perché siamo intervenuti noi, perché non accettavamo questa idea, va bene, che potesse essere, come dire, santificato un Grigoli là in televisione, che permettetemi di dire era la televisione del Vaticano, Telepace se non ricordo, sì, si chiamasse, sì. E quindi secondo me era sicuramente un segnale sbagliato che veniva dato in quel momento, ma infatti per fortuna la Chiesa raccolse questo.
Dopo la morte di Don Pino Puglisi tu hai continuato a essere minacciato, sei stato anche hai dovuto anche accettare una specie di scorta per un periodo.
No, io scorta non l'ho voluta.
La vigilanza, come si chiama questa?
Ho avuto una vigilanza, ho chiesto che se proprio loro tenevano a darmi una scorta, qualcosa di simile, ho chiesto una vigilanza discreta, ho chiesto.
Cioè una macchina della polizia che ti seguiva?
Che mi seguiva da lontano. Però io avevo detto che non doveva capire nessuno, insomma, che io ero seguito e compagnia bella, però poi andò a finire che mi vedevo di dietro, poi con una macchina, non una macchina civetta, una macchina della polizia vera e propria.
Ci racconti anche quello che è successo durante il processo, quando hai testimoniato sulla morte di Don Pino Puglisi, c'erano in aula, sì, i fratelli Graviano. Che cosa è successo?
Io sono stato chiamato ovviamente a testimoniare durante il processo per l'omicidio di padre Puglisi e la mia deposizione è durata abbastanza, circa 2 ore. E insomma, verso la fine della mia audizione, mi sono, 5 minuti prima, mi sono accorto che l'avvocato dei Graviano si è alzato ed è entrato nella gabbia dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano e dopo un po' è uscito. Il presidente mi dice di accomodarmi, avevo finito la mia testimonianza, e immediatamente l'avvocato dei Graviano chiede il permesso al presidente di farmi un'altra domanda. Il presidente dice chiaramente che non poteva farmela perché la mia audizione era chiusa e quindi non era possibile più farmi domande. Lui ha insistito molto per farmi questa domanda. Io l'ho concesso e quello che mi dice è questo: Martinez, signor Martinez, lei ha moglie e figli? Io mi sono girato verso il presidente e gli ho detto: ma che significato ha questa domanda? Mi sono molto preoccupato, evidentemente. I PM, che erano Luigi Patronaggio e Lorenzo Matassa, si sono voltati verso il presidente dicendo: questa è una minaccia. È successo un po' di baraonda lì dentro, chiaramente, perché questa frase ha avuto il sapore di una chiara minaccia. Quando è finito la mia audizione, questo avvocato mi ha preso a braccetto, cercando di convincermi che non aveva assolutamente avuto intenzione di minacciarmi. Però io comunque gli ho detto va bene, l'ho lasciato perdere. Però dopo un paio di mesi questo avvocato è stato arrestato, perché si è scoperto che era quello che, quando andava a trovare i Graviano in carcere sotto 41 bis, portava i messaggi, li riportava nel quartiere, gli ordini di Graviano arrivavano a Brancaccio grazie a lui.
Io vorrei adesso per un momento sentire la voce di Don Pino Puglisi in un'intervista che è stata fatta, se non sbaglio, appunto in occasione dell'inaugurazione
del centro d'accoglienza Padre Nostro,
e poi continuiamo a parlare con Pino Martinez.
L'apertura di questo centro per noi è anche segno di una esplicita fiducia nella solidarietà degli uomini, che esprime, potremmo dire, la provvidenza di Dio, che già si è espressa in tanti modi precedentemente, ma che continua ad esprimersi attraverso collaborazione e anche sollecitazione e anche coinvolgimento. Il lavoro che ci aspetta è ancora molto più grande. Avremo bisogno di tanti volontari, e quelli che già ci sono lavorano, e lavorano abbastanza sodo. Avremo bisogno ancora di tanti altri che ci aiutino in quest'opera di promozione di cui ha bisogno il quartiere in un modo proprio impellente.
Questa era quindi la voce di Don Pino Puglisi. Noi siamo sempre qui a Radio Adesso, su Radio TNA, con Pino Martinez, tra i fondatori del Comitato Intercondominiale, che appunto ha collaborato con Don Pino Puglisi in questi 3 anni, giusto? Quindi sì,
di attività
prima dall'arrivo a Brancaccio fino alla morte il 15 settembre del 1993. Il centro Padre Nostro era stato appunto una delle cose create in quel periodo?
Sì, il centro Padre Nostro viene inaugurato il 29 gennaio del 1993, ma le attività cominciano già un anno e mezzo prima, le attività, perché c'è stata la necessità, una volta acquistato questa palazzina, c'è stata la necessità di ristrutturarla. Infatti Suor Carolina e le altre suore, quando sono arrivate là, quindi si sono dovute adeguare a vivere in una struttura molto fatiscente, però diciamo poi con il tempo, grazie all'aiuto dei volontari, questa struttura è diventata una struttura abitabile, e quindi sono cominciate le attività di socializzazione per i bambini, di attenzione nei confronti dei ragazzi detenuti, quindi le attività che venivano fatte da parte delle suore nei confronti delle bambine, che so di cucito, taglio, cucito, queste cose di qua, pure le attività di assistenza agli anziani, ai malati. Sono partiti tutta una serie, ecco, di attività che facevano sentire proprio la parrocchia, il centro d'accoglienza, presente nel territorio.
Ecco, questo è importante, nel senso che tu mi dicevi ieri, in realtà Don Pino Puglisi in quel periodo, nei primi anni 90, in Sicilia c'erano diversi preti antimafia, anche molto famosi. Don Pino non era famoso.
No, assolutamente.
Perché il suo lavoro, ed è il motivo poi per cui è stato il primo prete a essere ucciso dalla mafia.
Sì, nella storia.
Nella storia, è stato proprio perché lui ha fatto un discorso diverso. Non ha soltanto fatto, non ha tanto appunto preso posizione contro la mafia a livello di principio, ma soprattutto ha tolto alla mafia la manodopera, ha tolto i giovani, ha tolto, no? Proprio per quello che facevate anche voi con il Comitato, cioè lavorare nel quotidiano, nei problemi pratici del territorio.
Era questo lavoro in sintonia portato insieme a noi, questo sodalizio che si muoveva nel territorio, parrocchia, semplici cittadini, semplice parroco e semplici cittadini, e quindi
lavorando alla base, quindi togliendo alla mafia non soltanto una legittimità morale, ma togliendo la ragione stessa d'essere.
La ragione stessa d'essere, che è il controllo del territorio, no? Perché la mafia vive del controllo del territorio. Mi sono spiegato. Io ti posso portare un esempio, se vuoi. Solitamente, quando c'è un problema grave da risolvere, si va dal mafioso, comunque dal politico colluso con la mafia. Io un giorno, una sera, mi sono sentito bussare alla porta di casa. Una famiglia, marito e moglie, vengono da me e mi vengono a raccontare che il figlio era stato minacciato dai suoi amici, e quindi doveva pagare giornalmente, allora c'erano le lire, 10.000 lire al giorno. Era una famiglia benestante, quindi gli potevano chiedere benissimo 10.000 lire al giorno. Chiaramente i genitori se ne sono accorti, perché una somma di questa è arrivata a un certo punto, ci si accorge che viene a mancare. Sono riusciti a farsi raccontare dal figlio che cosa era successo, me l'hanno raccontato. Questi ragazzi avevano minacciato con la pistola questo ragazzo, e quindi gli avevano imposto di uscire queste 10.000 lire al giorno. Sono venuti da me a chiedermi che cosa dobbiamo fare, signor Martinez. Io ancora ricordo questo momento e mi sento accaponare la pelle. Perché questo ha un valore sicuramente molto grande. Significa che qualcosa stava cominciando a cambiare nel territorio. Significa che nelle coscienze della gente questa attività stava cominciando ad entrare nelle coscienze della gente. Quindi la cultura mafiosa cominciava ad essere intaccata. Era un seme che eravamo riusciti a gettare lì, in quel quartiere. Un seme che probabilmente poteva raccogliere un giorno dei frutti.
Io ringrazio moltissimo Pino Martinez per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta di una figura straordinaria come Don Pino Puglisi, ma anche di un universo che combatte contro la mafia e che lavorava insieme a Don Pino. Questo è importante, perché spesso creare degli eroi serve soltanto ad allontanarli e a deresponsabilizzarci. Invece anche la canonizzazione, speriamo, di Don Pino Puglisi dovrà essere un segno di speranza per tutti quelli che lottano in prima linea contro la mafia, a cominciare proprio dall'associazione intercondominiale di Brancaccio. Un viaggio che non è ancora finito, però, perché il tempo a nostra disposizione è esaurito, ma le cose da chiedere a Pino invece sono ancora molte, quindi come facciamo in questi casi, noi diamo appuntamento a Pino Martinez per la settimana prossima, per una nuova puntata dedicata a Don Pino Puglisi, a Brancaccio e al lavoro dell'associazione intercondominiale alla lotta alla mafia. La settimana prossima quindi saremo ancora qui con Adesso in Onda su Radio TNA e su Radio Adesso, per parlare di Don Pino Puglisi, per parlare di mafia, per parlare di lotta alla mafia. E per chiudere questa puntata, ovviamente non potevamo che scegliere un brano che è diventato negli ultimi 3 anni un po' un brano manifesto del pensiero antimafioso. Quindi riascoltateci ovviamente su radioadesso.it, e l'appuntamento è sempre a quest'ora, sempre su Radio TNA la settimana prossima, per continuare a parlare con Pino Martinez. Pensa.
Stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibili, perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato. Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra di faide e di famiglie, sparse come tante biglie su un'isola di sangue che fra tante meraviglie, fra limoni e fra conchiglie, massacra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro e nostra. La libertà di dire che gli occhi sono fatti per guardare, la bocca per parlare, le orecchie ascoltano, non solo musica, non solo musica. La testa si gira, è giusta, la mira, ragiona. A volte condanna, a volte perdona. Semplicemente pensa, prima di sparare pensa. prima di dire e di giudicare prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che sono morti giovani, ma consapevoli che le loro idee sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole, intatte e reali, come piccoli miracoli, idee di uguaglianza, idee di educazione, contro ogni uomo che eserciti oppressione, contro ogni suo simile, contro chi è più debole, contro chi sotterra la coscienza nel cemento. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire e di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Ci sono stati uomini che hanno continuato nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato se hai paura di una bomba, di un fucile puntato. Gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che la giustizia, no, non è solo un'illusione. Pensa, prima di sparare, pensa, prima di dire e di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani. Pensa. Puoi decidere tu, resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani.